Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete la vostra Bibbia, se volete, e seguitemi ad Efesini capitolo 1. Efesini capitolo 1, e stiamo esaminando i versetti che vanno dal 15 al 23 nel nostro studio. E stiamo osservando alle risorse che il credente possiede in Cristo. Le risorse del credente. Per alcuni di voi che hanno fatto parte della nostra chiesa da un po' di tempo, questo è un po' come quello che disse Pietro, del ricordarvi di cose che già conoscete. Invece per altri di voi, che non si sono ancora imbattuti in queste verità, confido che questa sarà una delle scoperte più belle della vostra vita, quando riuscirete ad afferrare la realtà delle risorse a vostra disposizione tramite la salvezza in Gesù Cristo. Permettetemi di introdurre l'argomento questa mattina, parlandovi di una preoccupazione che vi ho espresso anche in altre circostanze, ma c'è una tendenza nel cristianesimo, in America oggi, forse anche in altri luoghi, che mi opprime il cuore, che mi disturba. Spesso l'ho chiamata la ricerca di qualcosa di più. È l'idea prevalente che l'essere in Cristo non sia sufficiente, che essere in Cristo non dia tutto quello che c'è da ottenere e che quindi si debba ricercare qualcos'altro. Sentiamo spesso parlare di persone che vogliono ottenere di più di Cristo, di più di Gesù, di più dello Spirito Santo, più potenza. E la cosa è piuttosto comune, come se le risorse in Gesù Cristo venissero in qualche modo distribuite un po' come una ricetta farmaceutica, una dose alla volta. Come se si dovesse atterrare nel posto giusto per ottenerle o essere qualificato tramite un qualche rituale, una routine particolare. Mi ricordo che un giorno stavo parlando con una signora al riguardo di questo e mi disse «Francamente, io cerco ogni cosa possibile, perché?» disse. «Perché voglio ricevere tutto quello che c'è di Gesù». Beh, l'implicazione di una cosa del genere è che quando si è salvati non si ha ottenuto tutto quello che c'era da ottenere di Gesù. È un po' come se si ottenesse il diritto al tutto, ma non lo si ricevesse tutto nel cuore o nella mente. Ma è vero? È questa buona teologia oppure no? Abbiamo bisogno di ricevere di più di Gesù, di più di Dio, di più dello Spirito Santo, più potere, o abbiamo tutto con la salvezza? E questa è una questione molto importante. E per l'inizio della risposta, andiamo a considerare, prima di Efesini, rivolgiamoci per un momento a 2 Pietro capitolo 1, versetto 3. Questo è quello che dice la parola di Dio. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di Lui. Possiamo fermarci lì. Questo è un versetto piuttosto chiaro. Secondo la sua potenza divina, ci sono state già elargite tutte le cose che riguardano la vita e la pietà mediante la conoscenza di Cristo. In altre parole, ascoltatemi bene, la posizione biblica della dottrina della salvezza è che la salvezza concede al credente tutto in Cristo e non c'è bisogno di cercare altro. Infatti, tale ricerca, anche se coloro che la perseguono non sono disposti ad ammetterlo, ma tale ricerca non fa altro che indebolire o minare l'essenza della dottrina della salvezza stessa. State davvero annullando quello che disse Gesù quando affermò «Tetelestai» è compiuto, o finito, o fatto, o completato, o adempiuto. E state dicendo che c'è qualcosa che manca, qualcosa che deve essere ricercato. Un buon modo per illustrare questo conflitto particolare è quello di guardare per un momento, come introduzione, al capitolo 2 di Colossesi. Ora, la chiesa di Colosse era, come molte altre delle prime chiese nel mondo romano, era esposta ad un sacco di tipi di eresie. E c'era un'eresia prevalente nella situazione di Colosse che probabilmente poteva essere fatta risalire agli Esseni, anche se non ci soffermeremo su questo aspetto questa mattina perché sembrano essere più vicini, ma c'era un'eresia che fondamentalmente diceva questo: Cristo non è sufficiente, bisogna avere qualcosa di più. Quindi in realtà è la stessa cosa che vediamo al giorno d'oggi, le quali radici risalgono al secondo capitolo di Colossesi. Ora, l'apostolo Paolo scrive questa lettera a Colosse per cercare di ricordar loro che Gesù Cristo è assolutamente, totalmente e completamente sufficiente. E già nel capitolo 1 l'aveva fatto intendere quando disse: ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. E poi continua descrivendo la cosa, descrivendo il figlio, dicendo: l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose ed egli è il capo della sua chiesa, ed in lui, versetto 19, dimora tutta la pienezza della deità. In altre parole, vedete, Paolo qui sta cercando di dire che la pienezza si trova in Cristo. Come vedremo in Efesini 1, è Cristo, difatti, che è tutto. Cristo riempie tutto ed in lui c'è tutta la pienezza. Quando siamo in lui, in noi c'è tutta la pienezza. E questo è il messaggio di Efesini come di Colossesi. Inoltre, quando si arriva al capitolo 2, si vede di nuovo la stessa cosa. E lasciate che vi mostri cosa intendo dire. La chiesa di Colosse era esposta a queste persone che dicevano che era necessario aver Cristo più altre cose. E quel più è ciò che ti rende spirituale, il più è ciò che ti eleva, il più è ciò che ti porta alle cose veramente belle, alle cose veramente buone, e poi ci sono i più offerti, i vantaggi. Numero uno, dicevano ci vuole Cristo più la filosofia. E quello che stava succedendo ai tempi è che avevano la loro saggezza umana da aggiungere alla realtà di Cristo. Era Cristo più la filosofia umana. E quella è un po' un'ottima immagine di quella che oggi conosciamo come liberalismo, o la neortodossia, il modernismo. Partono da Cristo, ma è Cristo più la saggezza umana, la ragione umana, la logica umana, la filosofia umana. E quella è esattamente la cosa di cui Paolo li mette in guardia nel versetto 8 del capitolo 2. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Quelle due frasi puntano all'ABC della religione umana, che è filosofica piuttosto che teologica, e non secondo Cristo. In altre parole, Cristo è sufficiente. Non lasciate che qualcuno vi dica che vi serve Cristo più la filosofia. Secondo luogo, questi sviatori stavano anche suggerendo che non solo ci serviva Cristo più la saggezza umana per essere spirituali, ma occorreva anche Cristo più il legalismo. Versetto 16. Lo dice ancora: nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere o rispetto a feste o noviluni o a sabati. In altre parole, non permettete a nessuno di valutare la vostra spiritualità sulla base dei rituali che osservate. Perché nel versetto 17, quelli sono l'ombra di cose che dovevano venire, ma il corpo è di Cristo e quindi lui è qui. Quindi non è Cristo più la filosofia, non è Cristo più il legalismo. In terzo luogo, gli sviatori che si trovavano di fronte alla chiesa di Colosse dicevano che era Cristo più le esperienze mistiche. Il misticismo, guardate il versetto 18, dice, per di più, nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio con un pretesto di umiltà, che di fatto si riferisce ad un'umiltà falsa, che deriva dal culto degli angeli affidandosi alle proprie visioni. E qui il testo greco dice intromettendosi in cose che ha visto. Ora, ci sono persone che dicono non basta avere Cristo, bisogna ricevere una visione, un angelo, bisogna avere un'esperienza più profonda, un'esperienza più lontana, una visione celeste. E quello dà loro un senso di falsa umiltà che in realtà si rivela essere, secondo la fine del versetto 18, un gonfiore di vanità nella sua mente carnale. Vedete, ci sono persone che dicono è Cristo più queste esperienze che ti permettono di avere qualcosa in più, oppure è Cristo più il legalismo che ti porta a quel qualcosa in più, oppure è Cristo più la filosofia umana che ti porta a quel qualcosa. E poi, in quarto luogo, dice che c'è persino l'asceticismo. L'asceticismo è l'abnegazione, un tipo di vita monastica, un'esistenza eremitica, e ne parla al versetto 20 al 23, la gente, il tipo di religione terrena, i rudimenti del mondo, di nuovo quella stessa frase che servisce alle basi della religione umana, che dice non toccare, non assaggiare, non mangiare, no, e prosegue considerando il fatto che c'è un trascurare del corpo alla fine del versetto 23 e così via. E qui si parla di flagellazione, di tutto quello che si può fare per privare il corpo della comodità, e quello è l'asceticismo, un tipo di vita monastica, la monacazione, l'abnegazione, la privazione. Ma il punto è questo: ci sono sempre state, fin da Colossesi 2, ci sono sempre state in tutto il corso della Chiesa, e ci saranno sempre persone che vogliono dire che aver Gesù Cristo tramite il suo atto meraviglioso della salvezza non è sufficiente. Bisogna fare questo, quest'altro. per riceverlo tutto. E la risposta dell'Apostolo Paolo è: non permettete a nessuno di offuscarvi la mente con quel tipo di roba. E la chiave di tutto si trova nel 2, 9 e 10 di Colossesi. Ed ecco quello che dice: poiché in Lui, ed il Lui si riferisce a Cristo, versetto 8, perché in Lui abita o dimora corporalmente tutta la pienezza della Deità. C'è forse qualcosa che gli manca a Cristo? C'è? No. In Cristo nulla manca, versetto 10. E voi avete cosa? Avete tutto pienamente in Lui. Ora, l'essenza di quello che Paolo sta dicendo qui è questa: non avete bisogno di altro. Non avete bisogno di null'altro, è tutto finito, tutto completato, è già stato tutto sistemato, siete stati sepolti con Lui nel battesimo, siete stati risuscitati con Lui dai morti, siete completi in Cristo. Miei cari, non si tratta di trovare qualcosa in più. Non è una questione di trovare qualcosa in più, è solamente una questione di usare le risorse disponibili già presenti nel credente che si trovano in Cristo. Quello è il punto. E questo è quello che Paolo sta dicendo in Efesini 1, quindi torniamoci. Ora, nei versetti che vanno dal 3 al 14 di Efesini 1, Paolo ha delineato con molta attenzione le risorse e la posizione del credente in Cristo. Ci ha detto chi siamo e cosa abbiamo. È una dichiarazione assolutamente fantastica, una dichiarazione magnifica del compimento e della salvezza di quello che produce. E non c'è nulla che manca. Infatti il versetto 3 inizia a chiarire la cosa, perché dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con cosa? Con ogni benedizione spirituale. Tempo passato, finito. L'ha già fatto in Cristo. Ora, queste verità sono così profonde, ascoltatemi, e sono così profonde e così avvolgenti e vanno così tanto al di là di quanto la mente umana possa concepire, che dopo aver presentato tutte le grandi verità della nostra posizione in Cristo, tutte le verità delle nostre risorse in Cristo, fino al versetto 14 si ferma al versetto 15 e comincia a pregare che il lettore comprenda la realtà di quello che ha appena detto, perché quello va così tanto al di là della mente umana che essa non può concepirlo. Ecco perché in Atti 6 c'è scritto che un buon uomo, un uomo di Dio, si dedica allo studio della parola ed alla preghiera. Studia la parola per insegnare la verità al suo popolo e prega affinché Dio liberi il suo spirito per aiutarli a comprenderla. Perché la mente umana non può comprendere la cosa, nemmeno la mente rigenerata, umana. Deve esserci un'opera speciale compiuta dallo Spirito di Dio. Ed è per questo che 1 Giovanni 2,27 dice che Dio ci ha dato un'unzione, e questa unzione è lo Spirito di Dio che ci insegna tutte queste cose, in modo che non dobbiamo dipendere da quello che insegnano gli uomini, anche i migliori degli uomini. Quindi Paolo si ferma dopo questa grande dichiarazione di posizione e di risorse e dice: io prego per voi affinché Dio vi conceda uno spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Dice proprio quello al versetto 17. Affinché possiate comprendere queste cose. Miei cari, ve lo dico, lo dirò per tutto il resto della mia vita fino alla morte. Non potrete mai vivere dei principi che non comprendete. Dio vuole che impariate le verità, e lo Spirito è il vostro maestro che prende la parola di Dio e la fa vivere nella vostra comprensione. Quindi Paolo interrompe il suo messaggio ed inizia la sua preghiera, versetto 15. Perciò, guardiamolo insieme, anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù Cristo e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie a voi, ricordandovi nelle mie preghiere. E perché cosa prego? Prego che affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente e gli illumini gli occhi del vostro cuore. Fermatevi lì. Io sto pregando per voi, dice, e non sto pregando per niente di più che per questo, che siate in grado di capire, e sto chiedendo a Dio di rilasciare lo Spirito Santo affinché operi nel vostro spirito umano per produrre uno spirito di sapienza, uno spirito di rivelazione nella sua conoscenza. Miei cari, vi ricordo quello che vi ho detto la volta scorsa, questa è un'opera dello Spirito Santo. Venite con me a 1 Corinzi capitolo 2 per un momento. 1 Corinzi capitolo 2, e nel versetto 9 dice questo. Come sta scritto, e qui cita Isaia: occhio non ha visto, né orecchio ha sentito. In altre parole, questo non è disponibile alla percezione umana, esternamente parlando. Non è qualcosa che non si può vedere, che non si può sentire, né è entrato nel cuore dell'uomo, non è nemmeno disponibile all'intuizione, ma non si può nemmeno conoscere razionalmente parlando. Le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano, ascoltatemi, le cose che Dio ci ha dato in Cristo vanno al di là della mente umana per pensare, al di là della vista e del suono umano, per sentire, toccare e vedere. Potresti chiedere, quindi, com'è che si fa a riceverle? Versetto 10, Dio ce le ha rivelate per mezzo del suo spirito, perché lo spirito scruta ogni cosa, sì, persino le profonde cose di Dio. Questo è l'unico modo per conoscerle. E quindi abbiamo ricevuto, come dice il versetto 12, non lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio, affinché possiamo conoscere le cose che ci sono state date gratuitamente da Dio stesso. Ascoltatemi, ci sono persone che vogliono dirci che quando diventiamo cristiani non riceviamo lo Spirito Santo. Se questo fosse vero, non potremmo mai capire alcuni dei principi che dovremmo seguire. Ecco perché Paolo dice in Romani 8:9, se uno non ha lo spirito di Cristo non è dei suoi, tutti i cristiani possiedono lo spirito, egli è l'insegnante residente della verità, colui che unge ed è residente, colui che tocca la mente per aiutarci a concepire le cose che vanno veramente al di là della concezione umana, egli è l'unico, dice il versetto 11, che è l'unico che conosce le cose di Dio. E quindi Paolo prega e dice, oh Dio, fa sì che il tuo spirito operi sul loro spirito umano per produrre uno spirito di comprensione, affinché sappiano qual è la loro posizione. Miei cari, ve lo dico, se mai riusciremo a comprendere questo, oh mamma, se ci cambierà la vita. Posso solamente dirvi che quando questo mi si è presentato ed ha inondato la mia vita, quando lo Spirito di Dio mi ha insegnato veramente questo fatto qui, mi sta ancora insegnando, ovviamente, perché non sono ancora arrivato, ma quando ho iniziato a realizzare ciò che avevo in Cristo, la cosa mi ha letteralmente cambiato la vita, la mia intera prospettiva della vita è cambiata drammaticamente. Ora Paolo ha in mente tre cose che vuole farci capire, tre verità magnifiche ed incomparabili. Numero uno, che comprendiamo la grandezza del suo piano, due, la grandezza della sua potenza, tre, la grandezza della sua persona. Non è possibile che io possa mai cominciare nemmeno a scalfire la superficie di questa realtà in una sola sezione di questa mattina, per cui ve lo introdurrò e poi voi dovrete prendere spunto e continuare da lì. Prima di tutto Paolo prega, oh Dio, fa sì che comprendano la grandezza del tuo piano, verso di loro, per loro. Versetto 18, che gli illumini gli occhi del vostro cuore finché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. E quello è quanto? La chiamata prima del principio del mondo, la speranza dopo la fine del mondo, l'intero piano è in quell'unico versetto e dice, prego che comprendano il piano. Mamma, è così importante sapere chi siamo e cos'è che Dio ha preparato per noi. Guardiamo al versetto 18, prima frase, che gli illumini gli occhi del vostro cuore. Ora, questo ci introduce ad un pensiero molto importante. La parola qui, in greco, per comprensione, è il termine cardias, da cui ne deriviamo cardiaco. Cosa significa? Cuore. Letteralmente, il greco dice che egli illumini gli occhi del vostro cuore. Ora, questo è molto interessante. La fonte dell'illuminazione spirituale è Dio, e lo sappiamo già dai versetti che vanno dal 15 al 17, perché quella è la preghiera di Paolo a Dio. Egli sa che Dio è la fonte di tale comprensione. Il canale di quella comprensione per noi è chi? Lo Spirito Santo. L'oggetto invece si trova alla fine del versetto 17, la sua conoscenza. Paolo sta dicendo, Dio, fallo tu tramite lo Spirito Santo affinché ti conoscano ed abbiano conoscenza di te, affinché possano veramente conoscere Dio. E qui vediamo di fatto l'organo di quella comprensione. La fonte è Dio, il canale è lo Spirito, l'oggetto è che possiamo conoscerlo e l'organo è il cuore. Ed è il cuore che deve avere questa comprensione. Ora, noi abbiamo un problema con questo termine, quindi devo spiegarvelo un po', perché per noi il cuore si riferisce alle emozioni. La cultura americana ha designato il cuore in riferimento alle emozioni. Tutte le canzoni d'amore parlano del cuore, e di recente a San Valentino abbiamo passato in giro dei cuoricini e tutti abbiamo regalato un cuore, il che dovrebbe comunicare dei sentimenti, come ci sentiamo. Ma quello non è il modo in cui gli antichi vedevano la cosa, certamente non è il modo in cui i giudei la pensavano. Lasciate che vi mostri quello che sto dicendo. Gli ebrei parlavano di sentimenti non in termini di cuore, ma usando la parola greca splankton, che si traduce con viscere o con reni. Ok? Ora noi gli attribuiamo un altro significato al giorno d'oggi e non pensiamo a quella parola, non diciamo a nostra moglie ti amo con tutte le mie viscere o con i miei reni. Quello è un po', sai, cioè, un po' mancante, no? tale designazione sarebbe un po' mancante, ma questo è esattamente il modo in cui gli ebrei parlavano. Ed è per questo che quella parola si trova molto, molto spesso nella Bibbia. Perché? Perché l'ebreo ha sempre associato le sensazioni ai suoi organi qui, nello stomaco. Noi diciamo che abbiamo una sensazione alla pancia, quando diventiamo nervosi, abbiamo dei subbugli nello stomaco, quando abbiamo del dolore o pensiamo a certe cose, diciamo che quello è il modo in cui ci sentiamo. Non sentiamo con il cuore, si sente qui, e gli ebrei vedevano le cose in quel modo. Per esempio nel Cantico dei Cantici, quando la sposa e lo sposo si vedono, dice: le mie viscere si sono commosse, si sono mosse. In altre parole, c'era un sentimento d'attesa, di eccitazione che vigeva proprio qui, in questo posto. E se ne parla spesso in tutto il corso dell'Antico Testamento, anche nel Salmo 22. Cristo stava per morire sulla croce e lì parla delle sue viscere che soffrono e dell'agonia e del dolore e di Lamentazioni 2.11, quando Geremia piange per la distruzione del suo popolo, dice che gli fanno male gli organi interni, proprio qui, nelle viscere. Usa persino la parola fegato: il mio fegato è afflitto, perché è lì che sentivano la cosa. Prima Giovanni 3.17, così come nel Nuovo Testamento, dice: se vedete qualcuno che ha bisogno, come potreste mai chiudere le viscere di compassione? Vedete, le sentivano proprio qui nello stomaco. Ma il cuore, capite, per la mente giudea, non si riferiva al sentimento, ma al pensiero. Al pensiero. Ed è per questo che il termine cardias può essere tradotto con cuore o con comprensione. Così come l'uomo pensa nel suo cosa? Nel suo cuore. Così egli è. Dall'abbondanza del cuore, cosa? La bocca parla. Il cuore è il processo del pensiero. Il cuore dell'uomo è ingannevole e disperatamente malvagio. Chi può conoscerlo? È il pensiero, è la volontà, il pensiero, la comprensione. Questo è vero in tutte le scritture. Quindi, guardate qui. L'organo di comprensione per il credente è il processo del pensiero, non delle emozioni. Dio non sta cercando di fare appello alle emozioni, sta cercando di fare appello alla mente, alla volontà, al pensiero. Ed è questo il termine cardias. Il cristianesimo non ha come obiettivo quello di fare appello alle emozioni. Le emozioni sono progettate per fare questo, per rispondere alla mente. E quando le emozioni si antepongono alla mente, si scatena il caos. E qualsiasi marchio di cristianesimo che si appelli al livello emotivo e che sorpassi la mente non fa altro che creare problemi, perché così facendo genera risposte a prescindere dalla verità. Lasciate che vi dia un'illustrazione. Guardate a 2 Corinzi capitolo 6, 2 Corinzi capitolo 6 versetto 11. O voi Corinzi, sorta di introduzione sospirata, la nostra bocca vi ha parlato apertamente. Corinzi, il nostro cuore si è allargato, sta dicendo: abbiamo la mente aperta davanti a voi. Usa il termine mente. Sta dicendo: la mia mente è così aperta, oh, tutto quello che ho in mente di dirvi, la mia volontà, tutto quello che so, che voglio trasmettervi. Poi guardate il versetto 13. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figli e dice: allargate il cuore anche voi. In altre parole, vorrei insegnarvi alcune cose, dovremmo metterci d'accordo su questa cosa, c'è bisogno di imparare, di capire, ma voi avete qualcosa che vi sta ostacolando, e quello è il versetto 12 nel mezzo: da parte nostra non c'è alcuna costrizione, ma c'è costrizione nelle vostre viscere, splachnon. Sta dicendo: non posso prendere la verità di Dio dalla mia mente e darvela a voi, perché le vostre emozioni sono d'intralcio. Il greco dice letteralmente: erano ristretti nelle loro viscere, nei loro reni. Oggi diremmo che erano emotivamente tesi. E capite quello che sta dicendo? L'opera di Dio nella vita dei Corinzi fu ostacolata a causa del fatto che le loro emozioni erano d'intralcio alla verità. Ogni volta che si mettono i sentimenti davanti alla verità di Dio, si mette la verità in controcircuito e le emozioni si scatenano, il cuore viene e deve venire per primo. Quindi sto solamente sottolineando che quando Efesini 1 dice che gli occhi del vostro cuore siano illuminati, significa esattamente quello che sta dicendo. Sta parlando della comprensione del processo del pensiero. Paolo prega: oh Dio, fa che la loro mente conosca queste cose. Sono così importanti. Quando lo Spirito Santo opera nella mente del credente, la arricchisce affinché possa comprendere la verità divina che è profonda e quindi la può collegare alla vita. Ed è proprio quello che Paolo intese dire quando disse ai Colossesi nel capitolo 3 versetto 16: non avete bisogno della filosofia umana, non avete bisogno della sapienza umana, non avete bisogno del legalismo, dell'asceticismo, del misticismo, questo è ciò che vi serve. Dovete far sì che la parola di Cristo dimori in voi come abbondantemente, Colossesi 3:16. Questo è il punto centrale. Lasciate che vi dica una cosa. Se lo Spirito Santo non risveglia la verità, essa non ha lo stesso effetto. Ecco perché Paolo sta pregando, Dio, fallo nei nostri cuori. Lo sanno, forse è già lì, in forma scheletrica, Dio, per mezzo del tuo spirito, fa sì che penetri in profondità nella loro comprensione. Lasciate che vi dia un'illustrazione di questo, Luca 24, non c'è bisogno che ci andate, voglio solo ricordarvelo. I discepoli erano sulla via per Emmaus, vi ricordate, stavano camminando e Gesù era lì con loro, erano stati con lui per 3 anni e qual è il risultato di quello? Non lo conoscevano, giusto? Cioè lo conoscevano ma non lo conoscevano. Avevano tutte le informazioni necessarie sul suo conto, però non lo conoscevano veramente. Ed infine dice, nel versetto 31, allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Poi questo commento, amo questo, dice, essi dissero l'uno l'altro, non sentivamo forse il nostro cuore, a cosa si riferisce? Alla mente, no? La volontà. Non lo sentivamo ardere dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Vedete, avere le scritture, avere le informazioni non fa ardere il cuore, ma è quando il Cristo di Dio le prende e le spinge nel profondo del cuore che il loro cuore iniziarono ad ardere, e lo stesso vale ancora oggi. Cristo non è qui, ma il suo spirito è qui presente, il suo spirito viene a noi che possediamo la parola e le fa ardere nella nostra mente. Questa è la sua opera, questa è l'illuminazione degli occhi del nostro cuore, capite il punto? E cos'è che vuole che capiamo nell'illuminazione? La prima cosa che vi ho detto, è semplice, la grandezza del suo piano, guardate lì, nel versetto 18, affinché sappiate qual è la sapienza della sua chiamata e la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi. Non so cos'altro dire a questo riguardo, gente, se non che questo dice tutto quello che c'è in tutta la Bibbia, e non ho intenzione di iniziare dall'inizio a dirvi tutto quello che c'è fino alla fine. Dice solamente, spero che capiscano cosa hai in mente per loro, spero che capiscano cosa significa che li hai eletti, li hai redenti, li hai promesso un'eredità, spero che capiscano cosa significa essere chiamati fino da prima della fondazione del mondo, capitolo 1, versetto 4, scelti in lui per essere stati redenti al fine di ereditare tutto ciò che nel regno di Dio, che Dio poteva percepire per i suoi figli. Capite il piano? Amici miei, capite cosa sta succedendo qui? Ecco quello che sta pregando Paolo. Oh Dio, fa sì che comprendano che non si tratta di un ripensamento dell'esistenza umana, che questo è il piano maestro del Dio eterno che si spinge da secoli a secoli, che voi ne avete fatto parte già da prima della fondazione del mondo. Questa, miei cari, è la vostra identità. Paolo sa bene che quando lo capirete sarete più inclini ad agire di conseguenza. Perciò dice, io prego che comprendano con la loro mente il destino eterno del cristiano. Stabilito nell'eredità passata, posseduto nel tempo presente ed ancorato nell'eternità futura. E Paolo vuole che comprendiamo questa cosa qui. E sapete un po' cos'è che significa tutto questo per me, in definitiva? Quello che voglio solamente considerare è questo. Un giorno sarò come chi? Come Gesù Cristo. Perché quello per me è inconcepibile. Che io sarò conformato all'immagine del figlio suo, che io sarò come lui quando lo vedrò come egli è, e che io sarò un erede di Cristo. Questo è il piano di Dio, la grandezza del suo piano. E non è solo un grande piano, ma anche un piano ricco, abbondante. Guardate al versetto 18, perché lì vi dice di cosa si tratta, delle ricchezze, della gloria, della sua eredità nei santi. E noi siamo i santi, noi siamo gli agios, noi siamo i santi, resi santi in Gesù Cristo. E abbiamo un'eredità, non solo un'eredità, ma la gloria della sua eredità. E non solo quello, ma le ricchezze della gloria della sua eredità. Cosa significa? Significa che qualsiasi cosa Dio abbia in serbo per noi, non ci sono parole per descriverlo. È troppo! È come se Paolo stesse dicendo, è l'eredità, è la gloria, l'eredità, delle ricchezze, della gloria, dell'eredità, non finiscono mai, continuano e continuano. Non si tocca mai il fondo. È una ricchezza, è una grandezza meravigliosa delle benedizioni e della salvezza che egli vuole farci comprendere. Sapete, quando si comprende questo fatto qui, ci si rende conto tutto ad un tratto chi siamo. Siamo figli di Dio e questo è l'inizio, è la fine di tutto. E non c'è altro da ricercare, voglio dire, questo è tutto, gente, che altro potremmo mai chiedere al di là delle ricchezze e la gloria dell'eredità dei santi? Qualcuno potrebbe venire e potrebbe dire, però penso che ci sia un po' là fuori, magari bisogna cercare qualcosa in più, un po' di più. I credenti devono comprendere le loro risorse, questo è il principio. Che piano, e noi ne facciamo parte. In secondo luogo, Poi lo prega non solo affinché comprendano la grandezza del suo piano, ma anche la grandezza della sua potenza. La grandezza della sua potenza, versetto 19. E qual è, verso di noi, che crediamo l'immensità della sua potenza, questa potente efficacia della sua forza che egli ha mostrata in Cristo. Ora, questo è davvero umoristico. Lo Spirito Santo l'ha scritto, ma ha usato l'agente umano, e qui Paolo sta cercando di descrivere quanto noi siamo potenti e butta lì tutte le parole che gli vengono in mente. Infatti, solamente nel versetto 19 ci sono quattro parole diverse per potenza. Quattro parole greche diverse per potenza. Innanzitutto c'è la parola potenza, e qual è l'immensa grandezza della sua potenza? Quella è dunamis, da cui deriviamo il termine italiano per che cosa? Per dinamite. E poi, là dice, potenza verso noi che crediamo secondo l'opera. Guardate che questa è solo per coloro che credono, e per tutti coloro che sono stati salvati. Non c'è altra potenza al di fuori di questo. E mi dà fastidio quando le persone cercano sempre più potere. E non ce n'è più, gente. La grandezza, l'immensità, la grandezza e la sua potenza è verso di noi che crediamo. Non verso coloro che credono, più coloro che hanno anche una visione. Coloro che credono più che seguono certe regole. Che credono più quello che fanno quest'altro. È solo verso coloro che credono. E poi continui dice, secondo l'opera, e lì usa un'altra parola per potere, la parola energia, che è la base della nostra parola energia, e poi continua dicendo, secondo l'opera della sua potenza, la parola potenza è kratos, è un'altra parola che potrebbe essere tradotta con potere, o con potenza, a volte tradotta con dominio, e poi termina con un'altra parola con potere, che è iskus, che è, non è la stessa. La prima parola dunamis significa potere intrinseco, la seconda parola energeia significa potere operativo, la terza parola kratos invece è un potere ultimo, e l'ultima parola, la quarta parola iskus, si riferisce ad un potere donato. Quello che Paolo sta dicendo è che c'è potere, potenza ovunque lo si voglia trovare, ed è vostro. Mi dà fastidio sentire alcuni cristiani dire, non so se ho la forza di farlo. Paolo direbbe, per questo sto pregando per te, amico mio, affinché tu lo sappia. Abbiamo il potere, un potere inconcepibile, grandissimo. Abbiamo il potere di evangelizzare. Le persone dicono, temo di non avere il potere di testimoniare in Cristo. Oh no, sì, abbiamo il potere di evangelizzare. Ascoltate, non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per cosa? Per la salvezza. Voi avete quel potere. Avete il potere di evangelizzare. L'Apostolo Paolo si recò a Tessalonica nel capitolo 1, versetto 6, dove disse, il nostro Vangelo non è venuto solo in parole, ma anche in che cosa? In potenza ed in certezza. Potenza per l'evangelizzazione. In secondo luogo, Dio ci ha dato la forza di soffrire e di sopportare la sofferenza vittoriosamente. Secondo Corinzi 4, 7, abbiamo questo tesoro in vasi terreni affinché l'eccellenza della potenza non sia nostra, ma da Dio. Perciò dice, potremmo anche essere afflitti, ma non siamo mai battuti. E continua con lo stesso filo del discorso e conclude dicendo, potremmo anche portare sempre ai nostri corpi la morte di Gesù, ma sappiamo anche cosa significa avere la vita della resurrezione, la potenza dell'evangelizzare, di soffrire, di fare la volontà di Dio. Le persone temono di non avere l'energia, le risorse per fare la volontà di Dio, ma Filippesi 2,13 dice che Dio opera in noi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. La potenza è lì, è presente. La potenza di servire, Colossesi 1,29, Paolo dice, è la sua potenza che opera in me con forza, mentre lavoro. E potresti dire, non so se ho tale potenza. Sì che ce l'hai. Atti 1,8 dice, ma voi riceverete potenza dopo che lo Spirito Santo discenderà su di voi. E quando è che lo Spirito Santo discese su di voi? Quando siamo stati salvati. Abbiamo la forza, abbiamo la potenza, infatti ne abbiamo così tanta da essere pericolosi. Efesini 3,20 dice, ora colui che è in grado di fare ben più abbondantemente di tutto ciò che possiamo chiedere o pensare secondo la potenza che opera dove? In noi. Una potenza incredibile, incredibile. Lo capite o no? Non andate in giro a cercare qualcosa in più, è un affronto all'amore pieno di grazia e totale di Dio che in Cristo ci ha dato tutto, tutto. Infatti, vuole che comprendiamo bene questa potenza, così ci dà un'illustrazione al versetto 20, è la stessa potenza che ha esercitato in Cristo quando lo ha risuscitato dai morti e lo ha posto alla sua destra nei cieli. Sta dicendo, ascoltate, potreste anche mettere in dubbio la potenza di Dio, ma guardate qui, è la stessa potenza che ha risuscitato Gesù e lo ha portato alla sua incoronazione. E nel caso in cui siate preoccupati se Dio sarà in grado o meno di mantenere la sua promessa, o se Dio sarà in grado di portarvi fuori dai guai qui presenti e portarvi lì nella gloria soprastante, ricordatevi che lo fece in Cristo e lo farà anche con voi, perché la potenza è la stessa. Questo è quello che sta dicendo. L'intero messaggio qui non è tanto di comprendere la potenza per il servizio, quanto di comprendere la potenza per la sua custodia, la sua sicurezza, l'adempimento della speranza meravigliosa che è nostra in Cristo. Suppongo che tutti noi dubitiamo di tanto in tanto e ci chiediamo se Dio sarà davvero in grado di farcela. Lo ha fatto con Cristo? Lo ha risuscitato dalla tomba? Ha distrutto le bande della morte? Ha spezzato le catene? Cristo è venuto fuori vivo, lo ha portato così al suo fianco, in cielo lo ha incoronato re dei re, signore dei signori, maestà eterna, e farà la stessa cosa con voi. La Bibbia dice che vi risusciterà dalla tomba e lì vi siederete con lui nel trono del Padre. E dice che non c'è motivo di essere insicuri, perché la stessa potenza che ha risuscitato Cristo lo ha portato alla sua incoronazione, e quello farà lo stesso per voi. Quindi dice: spero, Dio, che li aiuterai con il tuo spirito a comprendere la grandezza del piano e la grandezza della speranza, della potenza che lo realizzerà. Poi dice in terzo luogo che capiranno la grandezza della sua persona, della sua persona. Poi nel versetto 21 parla di Cristo al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria ed in ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo della Chiesa, che è il suo corpo, compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Poi passa a parlare dalla risurrezione, dall'incoronazione di Cristo, a parlare della sua maestà. La sua potenza corrisponde alla sua maestà. E sapete, è così importante sapere chi è che dimora in noi. Abbiamo Cristo! Cristo ci protegge, Cristo ci dà forza, Cristo rende le promesse di Dio sì ed amen. È Cristo che ci sostiene, non abbiamo nulla da temere, nulla da perdere, tutto è possibile. Non c'è più nulla da ricercare, c'è Cristo qui, cosa ci serve di più? Non dà il suo spirito a misura. E Paolo disse a Timoteo: Timoteo stava diventando un po' timido, era un po' abbattuto, scoraggiato nel suo ministero, alcune persone lo stavano tormentando perché era giovane, alcuni lo tormentavano per la sua dottrina, alcuni degli erroristi d'Efeso lo volevano confondere, la gente portava a galla le genealogie e Timoteo si stava un po' esaurendo nel suo ministero, stava scoraggiando un po', e Paolo gli dice: senti, amico mio, è meglio che ravvivi un po' la fiamma che è in te, è meglio che stimoli un po' il dono che è in te, faresti meglio a rimetterti un po' in sesto, prendi un po' di vino, organizza il tuo stomaco, organizza i tuoi doni, e poi dice soprattutto però fai questo, secondo Timoteo 2:8, ricordati del Signore Gesù Cristo, nato dalla stirpe di Davide, risorto dai morti. Cosa significa? Sta dicendo: ricordati della grandezza della persona che vive in te, nata dal seme di Davide, in riferimento alla sua umanità, egli comprende ed è comprensivo, risorto dai morti, quella è la sua divinità, nel senso che è in grado di farlo ed è abbastanza potente da compiere tutta la sua volontà tramite di te. Ricordati chi è, ricordati che dimora in te. Questa è l'essenza della cosa. Ve lo devo dire, ogni cristiano dovrebbe concentrarsi su questo. Ecco perché la Bibbia dice: contemplate la gloria del Signore e così sarete trasformati a sua immagine, allo Spirito Santo. Se ci concentrassimo meno sui nostri problemi psicologici, meno sui nostri piccoli problemini spirituali e meno sulle cosettine che facciamo qui e lì e più sulla persona di Gesù Cristo e comprendessimo di più la sua potenza e capissimo di più il fatto che Egli è in noi, saremmo più liberi da molti blocchi. Mi infastidisce molto il fatto che leggiamo così tanti libri su un sacco di cose periferiche e solo pochi su Gesù Cristo. Quando è stata l'ultima volta che hai letto un libro su Gesù Cristo, su chi è, la sua potenza corrisponde alla sua maestà, e quindi dice: oh Dio, fa sì che possano comprendere la sua persona, egli è molto di più, versetto 21, ben al di sopra di ogni principato, arche e autorità, exousia, anche arche è la parola che indica il primo leader, exousia è la parola che si riferisce al secondo leader con un'autorità delegata. Sta dicendo: non mi interessa se si tratta di angeli buoni o no, o di principati, di potenze, di signorie, tutte le altre cose, questi sono tutti nomi angelici, tutti i titoli, tutti i gradi diversi di angeli, egli è ben al di sopra di tutti gli angeli. Ed è al di sopra di ogni nome che si può nominare, il che significa che ogni persona nell'universo, chiunque abbia una qualsiasi identità, si trova al di sotto di lui. In quest'epoca ed in quella venire, che gli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. E la Chiesa è il suo corpo, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Miei cari, noi siamo ricolmi di lui. Sta dicendo proprio quello. Pensiero incredibile. Siamo pieni della sua pienezza. E ve lo devo dire, man mano che riusciamo a comprendere la grandezza del piano e la grandezza della sua potenza, e il tutto sarà reso possibile dalla grandezza della persona. Quello cambierà il vostro modo di vivere. Deve essere così. Nulla può sostituire Gesù Cristo Non c'è potere più grande. Nessuno potrà mai cambiare nulla di ciò che lui ha progettato, perché nessuno ha potere più grande di lui. Nessuno può amarvi di più, nessuno potrà mai fare di più, perché tutti sono impotenti rispetto a Cristo. Nessuno potrà mai amarvi di più di lui, perché lui è amore per natura, e quindi siamo sicuri in lui. Grande verità. Ebrei 1 ci dice che lui è al di sopra degli angeli, Filippesi 2 ci dice che egli è al di sopra di ogni nome che viene nominato, affinché ogni ginocchio si pieghi sulla terra e sotto la terra. E Paolo ci ricorda qui che egli è il capo di tutto, anche della Chiesa, che è la pienezza di colui che riempie tutto in tutti. Su quest'ultimo versetto, se avessimo il tempo, potremmo passare ore a studiarlo. Vi rendete conto che siete la pienezza di Cristo nel mondo? Egli ha scelto di irradiare se stesso tramite di voi, e quindi ha progettato un grande piano, e quindi dà energia a quel piano stesso, così da poter dimorare in noi per portare quello stesso piano a compimento. Non c'è da stupirsi che, dice Paolo, siamo super nike, super conquistatori, super nikes in Cristo. Non c'è da stupirsi se più avanti, in Efesini, alla fine del libro, nel 6:12, dice: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro principati, contro le potenze e così via. E tutto quello che dobbiamo fare è prendere l'armatura di Dio. E poi al versetto 10 dice: fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. È tutto a nostra disposizione. Egli ha bisogno di noi, miei cari, per essere la sua stessa pienezza in questo mondo. Giovanni Calvino ha scritto queste parole: questo è il più alto onore della Chiesa, che finché egli non è unito a noi, il Figlio di Dio si considera in qualche misura imperfetto. Oh, quale consolazione è per noi apprendere che non prima di essere alla sua presenza egli possiede tutte le sue parti o desidera essere considerato completo. Che cosa favolosa! Egli è in noi adesso, ma in questo senso è disperso. Ed un giorno, quando andremo a stare con lui, sarà riunito. Paolo prega che lo comprendiamo, e questo è quello che anch'io prego per voi. Inchiniamoci insieme. La mia preghiera, Padre, per queste persone e anche per me stesso, non è di trovare qualcosa di più. Quella è stoltezza, perché non c'è nulla di più di questo. Ma che comprendiamo veramente tutto ciò che già abbiamo. E prego con l'Apostolo Paolo, oh Dio, che questo caro popolo, il tuo popolo, chiamato dal tuo nome, redento dal tuo sangue, pervaso dal tuo spirito, possa avere lo spirito di sapienza, lo spirito di rivelazione, nella conoscenza del Figlio tuo, per vivere con fiducia, per vivere con potenza, per vivere con una fede sicura, che trasformi letteralmente la loro vita a lode della tua gloria. Ci offriamo come atto di adorazione a te, per vivere in modo che tu sia reso manifesto tramite di noi e che riceva tutta la gloria. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.